uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio,
the soup of the day.
Buongiorno, buon martedì 6 luglio a tutti gli ascoltatori, bentornati a The Soup of the Day. Buongiorno ad Angelo Acerbi e Angelo Rullo di Tamburi, buon inizio alla Thierry Frémaux e al suo Festival di Cannes.
Yeah, finalmente comincia, così almeno adesso possiamo parlare di un festival che effettivamente c'è e non fino a qualche giorno fa di un festival che ci sarà e che quando ci sarà e magari lo spostano e lo allungano, lo accorciano. Adesso c'è, si comincia, siamo tutti pronti, noi da lontano, molti nostri colleghi da vicino, cioè on site.
Salutiamo Benedict che è tipo la nostra Amazzone Fred lì buttata nella mischia. Nella mischia della Croisette e sì, diciamo l'immagine che abbiamo io e Angelo, ne parlavamo nel fuori onda di questa giornata, specialmente la mattinata, e di nostri colleghi in fila già esauriti e senza capelli per lo stress, perché il weekend che abbiamo appena salutato è stato quello di uscita della piattaforma per prenotare i ticket e tutte le norme di sicurezza e tutto il resto, che ha creato, come purtroppo prevedevamo, un bel po' di stress, ecco.
Sì, un bel po' di stress, ci sono stati problemi, ovviamente no, però purtroppo è successo, il sito è andato in crash, poi l'hanno chiuso, poi l'hanno riaperto, poi una volta che sono riusciti ad accedere, certi biglietti già non ce n'erano più, cioè erano già finiti, insomma, quindi ci sono stati svariati, seguendo le pagine Facebook dei nostri colleghi e le pagine Instagram e varie chat comuni, abbiamo capito che la situazione è stata un po', diciamo, complessa, ecco. Speriamo che magari era solo l'inizio, poi il sistema si adegua, si setta e tutti riescono a capire come funziona, e quindi insomma si dovrebbe riuscire a godere della facilità, perché obiettivamente un sistema di questo genere di pre-prenotazioni per la stampa dovrebbe essere un vantaggio piuttosto che uno svantaggio, no? L'abbiamo visto a Venezia l'anno scorso, che eravamo tutti terrorizzati e confusi e così anche poco convinti del sistema di prenotazione delle proiezioni, invece poi è stata la salvezza, almeno per noi,
sì.
Perché è un risparmio di tempo incalcolabile, soprattutto se hai un calendario super stretto, no?
Sì, era abbastanza agevole. Comunque ricordiamo che il Festival di Cannes apre con Annette di Leo Carà e quindi siamo molto curiosi. Domani arrivano Nadav Lapid, François Ozon, quindi ecco già nomoni, però ecco questo inizio è molto atteso. Leo Carà, l'abbiamo detto, è un habitué di Cannes, per cui ci aspettiamo grandi cose.
Ed è anche un habitué di Cannes con dei film sempre molto
challenging,
molto impegnativi.
Ti ricordi l'anno di Holly Motors?
Certo,
se ne è parlato per anni e anni, cioè se ne è parlato per mesi, mesi e mesi, se non anni.
Mi ricordo anche la proiezione a mezzanotte, è stato tutto era un super evento nell'evento, ed era un film molto, molto demanding, come dicono gli americani.
Però faceva anche molto figo parlarne. Faceva un po' fin da Nouvelle Vague, no? Che ne dovevi parlare,
esatto,
di Holly Motors.
Lui ha questa qualità, secondo me, che tu magari ti puoi anche stare un po' sull'anima, non. Però se tu vedi un film di carattere te lo ricordi. L'Esamant du Pont Neuf, ad esempio, un film che ho visto, che avevo anche abbastanza detestato, poi l'ho rivisto, mi è piaciuto di più, però ti rimangono lì perché sono talmente spiazzanti che non te li puoi dimenticare. Quindi alla fine, secondo me, anche la sua scelta di, tra virgolette, difficoltà di messaggio da trasmettere potrebbe essere vincente. Vedremo. Questo magari su un film di apertura, se hanno messo in apertura al festival sarà un film un po' più,
diciamo, per le folle.
Classico.
Esatto.
Ecco.
E quindi il primo che ci racconta di Annette arrivasse ai nostri microfoni, mi raccomando, vi aspettiamo. Noi proviamo nei prossimi giorni a fare un po' di telefonate tra Giulia Bianconi ed altri amici e colleghi che sono a Cannes, quindi non mancheremo di raccontarvi cosa succede sotto il sole della Croisette, e sottolineo sotto il sole. E va bene, questa puntata di The Soup of the Day è ufficialmente iniziata. Fred, ancora prima dei suoi consigli su cosa vedere stasera, mi raggiunge, ci raggiunge Angela Prudenzi in questa puntata, perché ecco, non l'abbiamo detto in apertura perché ormai purtroppo non è notizia fresca, ma ci faceva piacere avere un momento per ricordare una grandissima donna e artista, Raffaella Carrà. Angela, innanzitutto buongiorno.
Buongiorno, sì, un giorno che è iniziato senza Raffaella Carrà, che se n'è andata ieri, sì. E insomma ha lasciato la notizia a tutti noi molto affranti, perché Raffa era la Raffa nazionale, un'icona di tutti, piena di vita, una donna che sembrava intangibile, no? Che sì, niente, esatto, potesse ecco, spostarla da quel piedistallo sul quale l'avevamo messa tutti, e non solo noi italiani, ma sì, ovunque, anche all'estero, in Spagna, in Sud America. E ricordiamoci che cosa è stato capace di scrivere il Guardian proprio quest'inverno, al seguito dell'uscita del film Explota Explota, il film spagnolo che la beatificava, se posso usare questo termine, sì. E beh, insomma, l'ha descritta come l'artista che è stata capace di rivoluzionare l'idea di un sesso vissuto come peccato, invece di far capire a tutti noi, agli italiani degli anni 60, che il sesso era gioia. Ecco, è stata veramente un proto femminista, vogliamo dire così?
Assolutamente, infatti è stata ed è importante per una marea di ragioni diverse, quindi devo dire che Sergio Iapino ha detto: Raffaella ci ha lasciati, però la sua inconfondibile umanità, risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre, mai cosa più vera, come ha detto un nostro collega, ma non può morire, non morirà mai. Ecco, in questo caso mi sa che è vero, perché appunto non me lo immagino un mondo senza Raffaella Carrà, e continuo a ignorarlo. Per me non è accaduto.
Ma anche per me comunque ce la immaginiamo, no? Che come si dice sempre, sarà nell'aldilà, avrà incontrato i suoi amici attori, cantanti, eccetera. Beh, noi ce la immaginiamo che balla tuca tuca e canta tuca tuca e far l'amore comincia tu, insomma. Perché questa è la sua immagine, proprio di spensieratezza e di un erotismo mai volgare, ma familiare. Secondo me questa è stata la sua grande rivoluzione, che lei ha fatto capire che l'erotismo era qualcosa di sano, e che poteva essere vissuto con complicità e con amicizia, in una forma che veramente non aveva nulla di peccaminoso. È stata la sua grande lezione, insomma, lezione di una artista completa, perché noi, la nostra radio parla di cinema principalmente, sì. E lei ha cominciato, è stata una allieva del Centro Sperimentale, è da lì che è partita. Wow. Ha cominciato facendo l'attrice, lavorando anche con registi di tutto rispetto, ha lavorato con Bornard, con Blasetti, insomma con tanti, e poi ha avuto anche delle esperienze americane, perché credo che ce la ricordiamo tutti accanto a Frank Sinatra nel Colonnello for Ryan di Mark Robson, quindi insomma parlava un sacco di lingue. Ecco, un'artista davvero completa.
E quindi per celebrarla, noi tutti a Fred la ricordiamo e l'ameremo sempre. E intanto l'avevi citato tu, a far l'amore comincia tu, e in onore anche di quel protofemminismo, come hai detto, e quella libertà sessuale in primis di noi donne, ascoltiamocela. Grazie Angela.
Grazie a voi di avermi dato l'opportunità di ricordare Raffa. Fred Film Radio. Fred Film Radio.
E ora andiamo a Londra, dove per noi c'è Ornella Tarantola, una libraia che è un'istituzione, la mitica Ornella dell'Italian Bookshop a Londra, per una rubrica di cui però non abbiamo ancora il titolo definitivo, anche se cominciamo alla grande, parlando di un libro famosissimo e di un grande film. Benvenuta Ornella!
Ciao Chiara, ma che bello sentirti, che bello essere qui con voi. Ma visto che una volta, un po' ormai anni fa, avevamo parlato che sarebbe stato carino fare insieme qualche cosa, tipo tutti i film con i costumi, sai, quelle tipo Orgoglio, Pregiudizio e via dicendo. E beh, sono contenta, anche se è una cosa un pochino diversa, anche perché, essendo io libraia, mi piace moltissimo parlare di libri. E amando io il cinema molto, immaginate l'unire libri e film, che devo dire non sempre, diciamo, l'unione è felice, però a volte sì. Allora, io comincerei con un libro e un film.
Perfetto.
Che sono stati, cioè, allora, quando avevo 15 anni io passavo molto tempo nello studio del mio papà, dove c'era la biblioteca, e tiravo fuori i libri e leggevo a casaccio.
Eri un po' come Belle di La Bella e la Bestia.
Cioè, ho letto cose che non dovevo leggere e probabilmente era meglio se le leggevo dopo 20 anni, ma non ha importanza. Allora, uno dei primi libri, forse avrò avuto 14 anni, che ho letto tirandolo fuori è stato Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. Non so dirti perché, perché a 14 anni è difficile dire perché, ho amato questo libro alla follia. È stato un incontro, non so, probabilmente, e non l'ho mai più riletto.
Che strano.
Per cui è uno di quei libri che io ho amato tantissimo. Beh, Il Gattopardo, sappiamo tutti la storia di questo principe, di questa casata di nobiltà siciliana durante il Risorgimento. Sta arrivando Garibaldi con i Mille e loro sono chiusi in questi mondi che sono destinati in un certo senso a finire. Allora, da questo libro, penso fosse il 1963, poi voi direte meglio, è stato tratto un film. Ecco, questo è il caso in cui il libro e il film da me sono stati amati alla stessa maniera. E, il film è di Luchino Visconti, ha degli interpreti perfetti, cioè se c'era un signore che faceva il casting in questo film era un genio, perché li ha fatti perfetti. Voglio solo leggere una cosa, che la prima descrizione del principe di casa Salina, interpretato da, oddio, Burt Lancaster,
indimenticabile Burt Lancaster.
Sì, va bene, perché a volte io mi confondo. Allora, sentite lì questa descrizione brevissima e poi dite se non è lui il Gattopardo. Lui, il principe, intanto si alzava. L'urto del suo peso da gigante faceva tremare l'impiantito e nei suoi occhi chiarissimi si riflesse un attimo l'orgoglio di questa effimera conferma del suo signoreggiare su uomini fabbricati. Cioè, capite? La meraviglia.
Sì, veramente.
E devo dire, probabilmente quando io ho letto Il Gattopardo ero presa totalmente dalla storia d'amore fra Tancredi e Angelica. Probabilmente non ho capito allora che questa storia d'amore era la storia rivoluzionaria, cioè i nobili che sposano la classe più bassa. Ma d'altra parte, come si fa a non innamorarsi prima di Tancredi e anche di Angelica?
Ma infatti meravigliosi.
Bellissima Claudia Cardinale. Allora, io direi, se non avete letto Il Gattopardo o l'avete letto come me a 14 anni, leggetelo, rileggetelo. Io vi prometto che lo faccio, perché mi è proprio venuta voglia di rileggerlo leggendo queste frasi, queste sfogliandolo questo libro, ti viene proprio voglia di leggerlo. Per cui Gattopardo, grande casa editoriale, bocciato come Harry Potter da tantissime case editrici, scelto da Bassani per la Feltrinelli, diventato un fenomeno mondiale. E ancora secondo me Vittorini nel Paradiso degli scrittori si mangia le mani, che lui aveva detto che non andava bene.
E io intanto vi suggerisco di vedere anche il film. Ahimè, per ora non c'è una versione online ufficiale, però lo trovate su Amazon se volete comprarlo, e ve lo consiglio nella sua versione restaurata, perché questa versione in vendita su Amazon, che sia DVD con box e libro, è sicuramente quella restaurata nel 2010 per la sezione Can Classic di Cannes, d'opera della Cineteca di Bologna. L'immagine ritrovata, Centro Sperimentale di Cinematografia, la Cineteca Nazionale, Film Foundation, Pathé, Fondazione Sidiu Pathé, 20th Century Fox, quindi c'era stato tutto una collaborazione di grandi istituzioni per il restauro di questo filmone. Addirittura c'era stato il sostegno di Gucci e appunto The Film Foundation. Quindi sicuramente la versione che trovate su Amazon è quella degna di nota. Ci sono delle cose online, ma ecco, non vale la pena, e soprattutto dopo la presentazione che Ornella vi ha fatto di quel capolavoro che è il libro, non potete che godervi questo capolavoro che è il film. Grazie Ornella, e alla prossima, a brevissimo, perché abbiamo tantissimi libri e film in costume di cui parlarvi.
E niente, è stato un piacere, Chiara, un abbraccione forte a tutti voi, baci baci.
Fred. Ando su Pod Day quest'oggi con noi un ospite che stranamente non avevamo intervistato in precedenza, cioè il coprotagonista di Non odiare di Mauro Mancini, che allo Shorts International Film Festival riceve un premio importante. Parlo di Luca Zunic, benvenuto.
Buongiorno a tutti, grazie.
Diciamo subito, ecco, perché sei ai microfoni di Fred, seppur virtualmente, ricevi un premio molto prestigioso per il Trieste Shorts International Film Festival, perché è il premio Prospettiva, è un premio che porta fortuna. Innanzitutto, ecco, che valore ha questo premio per te, che hai iniziato da poco e hai iniziato col botto, direi?
Vabbè, sicuramente questo premio è importantissimo per me. Poi in generale sono dell'idea che tutti i premi sono importanti, perché ti danno la conferma all'attore che sta andando sulla strada giusta, perché comunque il nostro lavoro da giudicarci da soli è molto complicato, perché sai, vederci sul grande schermo è tosta, quindi poi avere il riconoscimento di critici o comunque di gente che se ne intende fa molto piacere, insomma ti fa andare avanti sempre più forte.
Non è passato neanche un anno dalla presentazione di Non odiare alla settimana della critica, quindi ecco, è stato un anno intenso, di cui hai anche parlato a una masterclass di cui sei stato protagonista proprio nella mattina di sabato. Ecco, che esperienza è stata quella di dialogare in diretta sul circuito appunto di Trieste Shorts?
Bellissimo, bellissimo. Infatti sono andato a fare la diretta e è stato emozionante, come ogni diretta comunque ti lascia le emozioni, perché tutto si fa tutto sul momento. E niente, abbiamo fatto una bella chiacchierata, abbiamo parlato di lavori futuri e lavori passati, di come mi sono preparato i personaggi, quindi se ve la siete persa su Facebook la trovate.
Molta Trieste, mi sa, nella tua vita, diciamo, cinematografica, perché non solo Non odiare.
Sì, infatti. Ho girato recentemente La ragazza volata di Vilma Labate, sempre a Trieste. E infatti per me Trieste è molto importante come città, perché è già il secondo film che faccio, quindi mi ha accolto proprio dall'inizio.
stavo leggendo un po' le dichiarazioni di Mauro Mancini su di te ai provini, no? E lui dice: è riuscito a imporsi ai provini con la sua rabbia nervosa e una fragilità trattenuta. Ecco, come ti rivedi in questo, in questi aspetti, in quel momento, come lo ricordi?
Allora, io mi ricordo che il giorno del provino c'era tanta gente che stava facendo quel provino, e mi ricordo che c'era una lunga fila, e di questa fila notavo che tutti erano pelati, grossi, con i tatuaggi nazisti finti. E io invece mi sono presentato, era tutto un altro periodo, mi sono presentato con i capelli tinti biondo platino, le scarpe Nike grosse, i pantaloni di la tuta, quindi sono andato proprio come ero io, me stesso, e secondo me è stata questa cosa che ha colpito Mauro, perché comunque il provino l'avevo fatto bene, ma in più ero andato come Luca Zunic, non come un altro che cercavo di essere.
E adesso, alla luce di questa grandissima esperienza di quest'anno e tutto il tuo viaggiare, parlare di questo film, reinterpretarlo, come ti stai invece approcciando al lavoro?
Allora, le cose stanno andando molto bene, ho già fatto due progetti più due cortometraggi più uno spot dopo la fine di Non odiare, quindi diciamo che sta andando molto bene. Adesso stanno partendo anche altri progetti, se Dio lo vorrà, di cui non posso parlare purtroppo.
Come rivedi all'esperienza di Non odiare a distanza di un anno? Ecco, cosa ti porti proprio del tuo personaggio, del percorso che hai fatto sul tuo personaggio? Perché ecco, era un film molto 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 difficile, introspettivo, che portava avanti tante tematiche importanti, ecco.
Sì, vabbè, sicuramente Marcello è un personaggio che mi porterò dentro per sempre, perché è già il quarto premio che mi fa portare a casa, quindi gli sarò per sempre grato. A un anno di distanza ti posso dire che sicuramente questa esperienza mi ha cambiato totalmente, e non ti parlo di livello economico o comunque di altro, ti parlo di livello proprio umano. Mi ha cambiato, mi ha fatto capire che sono veramente pronto a fare questo nella vita, è la cosa più importante, no?
Sì, assolutamente. E quindi quali sono i tuoi desideri per il futuro? Non per forza, diciamo, un progetto in particolare, ecco, ma come ti vedi da attore nel futuro? Che cosa vorresti conseguire?
Sicuramente diventare uno comunque riconosciuto nel panorama italiano, poi comunque fare sempre film che mi piacciono, che io in primis andrei a rivedermi al cinema, quindi questo.
Mi sembra semplice ma abbastanza difficile, quindi te lo auguro, perché ecco, non è scontato, voglio dire, fama sì, ma anche qualcosa che piace in primis, che piacerebbe comunque in primis a Luca persona e non a Luca attore.
Ne abbiamo parlato anche oggi nella diretta, appunto, della fama e di tutti questi discorsi qua, che io appunto, come ho già detto, quella è proprio l'ultima cosa che mi interessa. Io proprio lo faccio per amore del cinema, per amore dei personaggi, per interpretare sempre cose nuove e mettermi sempre alla prova, quindi è quello più che altro il discorso, che vorrei sempre fare cose che mi stimolano.
Luca, quindi speriamo di incontrarci presto, magari per il tuo prossimo film o il prossimo premio. Speriamo. In bocca al lupo per tutto, che sia solo appunto. Non è passato neanche un anno, quindi hai voglia. Auguriamoci di incontrarci spesso.
Grazie mille, me l'auguro anch'io.
Fred Film Radio. Mentre i colleghi sono in fibrillazione per l'inizio di Cannes, noi come ci rilassiamo davanti alla TV stasera? Angela?
Possiamo rilassarci vedendo un bel film italiano, sì, ancora un film italiano stasera, dopo che ieri abbiamo segnalato il film di Costanza Quatriglio, Era mio figlio, e oggi invece ne segnaliamo un altro che è legato a Cannes, perché nel 2002 fu presentato alla Semaine de la Critique. Sto parlando di Respiro di Emanuele Crialese. Il film lo propone Rai Movie alle 21:10 ed è il film che ha fatto proprio conoscere Crialese, ambientato a Lampedusa tra sole, mare e rocce e assoluta libertà. È la storia di una giovane donna, Grazia, che è la moglie di un pescatore, vive sull'isola insieme al marito ovviamente e anche a tre figli. È una giovane donna che sembra non avere niente in comune con il resto della comunità, infatti è una donna anticonformista, ribelle, libera, che alterna momenti di grande gioia e irrequietezza ad altri di fragilità e a lunghi silenzi. Capiamo man mano che il film avanza che probabilmente ha degli squilibri che la portano a essere a volte troppo espansiva e gioiosa e ricca di vitalità, invece altri momenti appunto più triste e cupa. Arriva il momento in cui è chiaro che forse lei non può occuparsi fino in fondo della famiglia e quindi si fa largo all'idea di accompagnarla in una clinica per farla curare. Sono tutti d'accordo con questo, l'unico invece che non vuole saperne è uno dei figli, Pasquale, che ha verso la madre un atteggiamento di tutela, di affetto, di protezione e quindi l'aiuta a fuggire e Grazia si nasconde in una grotta impervia e solo il figlio sa che è lì. Tutti credono che sia scomparsa, che sia morta, la cercano anche inutilmente, però lei giustamente sente di avere ancora dentro di sé quel desiderio di essere se stessa e quindi non vuole farsi trovare. Il film è molto forte, intenso è anche un ritratto di donna straordinario, come già insomma per il poco che vi ho raccontato è facile intuire. La donna protagonista, questa Grazia meravigliosa, è interpretata da Valeria Golino, che per questo film vinse anche un Nastro d'Argento nel 2002 è un film che è un inno alla libertà femminile e anche alla bellezza che può emanare non solo una donna realmente bella come Valeria Golino, ma insomma che può emanare da dentro quando si ha il coraggio di vivere secondo quella che è la propria natura, anche se appunto questa natura, come nel caso di Grazia, è una natura minata da dei problemi, perché lei insomma veramente ha qualcosa dentro che la sta segnando. Come dicevo, il film ha fatto conoscere a tutti Emanuele Crialese e devo dire che ha contribuito non poco anche a dare un'immagine di un'Italia solare, di un sud diverso da quello a cui siamo abituati, cioè un sud di stereotipi legati ad esempio alle mafie o comunque a storie un po' più tragiche. Ecco, questa è una storia che si porta dietro un elemento drammatico, ma che ha nella solarità che è dell'isola e di Grazia l'elemento più significativo. Rai Movie alle 21:10, insomma, un film da rivedere se non altro per guardare ancora una volta e capire ancora una volta quanto è brava Valeria Golino.
Fred Radio. Anche questo martedì 6 luglio, giornata di inizio del Festival di Cannes, Ad Supod Day sta volgendo al termine, ma prima abbiamo una notizia inclusiva da darvi.
Sì, Disney ci sta stupendo ogni giorno di più.
Sempre più.
E, no, ma anche perché sembrano scemenze, no? Dette così sembrano banalità, però all'interno di un quadro di sviluppo e di implementazione dell'inclusività all'interno del mondo Disney, non solo del mondo Disney Plus, Channel e queste cose, produzioni televisive e cinematografiche, ma anche del mondo Disney dei parchi, che sono una buona fetta dell'immaginario e della visibilità del marchio, la Disney ha deciso di cambiato per lo show dei fuochi d'artificio notturni di Disney World, ha cambiato il classico saluto iniziale di Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, per un più inclusivo benvenuti a tutti i sognatori. E quindi, nel senso, così non c'è la definizione specifica del genere maschile e femminile, non c'è un genere messo prima dell'altro, che sappiamo che negli Stati Uniti su queste cose sono molto sensibili, a volte fino troppo, e oltretutto questo messaggio sonoro non è un messaggio che è stato utilizzato solamente una volta per i fuochi d'artificio, ma secondo quanto trapelato da un'intervista, da una chiacchiera con un dipendente di Tokyo Disney, verrà utilizzato in tutti i messaggi sonori di benvenuto di tutti i parchi. Ovviamente qualcuno che si lamenta ci deve essere, perché sennò non ci si diverte. Sui social si sono scatenati, che hanno accusato Disney di essere spinto fin troppo in là per un'apparente inclusione, che non riesco a capire che fastidio gli dà a qualcuno invece di sentir dire buonasera signore e signori, ragazzi e ragazze, appunto,
troveranno, cioè, sempre
a tutti i sognatori, esatto. No, la cosa che probabilmente fa, cioè, se questi si sono già incarogniti per una cosa così, gli parterà un embolo quando scopriranno che il percorso di inclusione di Disney non si ferma solo a queste, diciamo, questi belletti di saluti, ma ci saranno degli aggiornamenti di tantissime cose, tantissimi giochi che verranno aggiornati e modernizzati rispetto all'epoca in cui erano stati creati. Cioè, c'è tutta un'azione di svecchiamento di alcune delle attrazioni dei parchi Disney, tra cui ad esempio quella di Jungle Cruise, che è una credo tra le più usate nel mondo e le più copiate, cioè quella del giro sui tronchi, praticamente.
Sì,
i tronchi nell'acqua,
amiamo.
Che noi amiamo molto, e quindi anche questo, insieme a tante altre attrazioni, saranno modificate, svecchiate per essere rese più inclusive. Perché lo scopo fondamentale per la Disney di tutte queste scelte è di far sentire tutti quanti a proprio agio all'interno del parco. Visto la discussione e visto la questione del riconoscimento di parità di genere e di genere, di inclusività e di riconoscimento di tutti allo stesso modo in tutte le situazioni, che è partito dagli Stati Uniti ma che che è arrivato bello intenso anche da noi in Europa, poi in Italia non stiamo a dirlo perché non si parla d'altro da tipo 6 mesi praticamente, è un segno non indifferente. Se su una super multinazionale ipercommerciale come questa si crea si pone delle domande, fa delle azioni per risolvere queste domande, per quanto siano delle azioni a proprio vantaggio, perché più sono inclusivi, più inclusivo tutto e più potenziali clienti puoi attrarre, che anche un po' chi se ne frega alla fine, perché l'importante è che le cose vengano fatte, è un segno che veramente i tempi stanno cambiando, a fatica, con grandi tensioni, però stanno cambiando.
Sì, infatti questa notizia ci fa piacere darla, e viva i sognatori, no? Viva, esatto, viva noi sognatori, non solo, tutti sognatori, e quindi con questa notizia sognante, grazie Disney, grazie a chiunque stia facendo appunto questi grandi passi in avanti per l'inclusione di tutti, e noi che siamo sempre inclusivi vi diamo appuntamento a domani per una nuova puntata, quella di mercoledì di The Superpod Day, canale italiano, canale entertainment, ore 10 in replica in podcast. Ci siamo sempre io e Angelo Acerbi, Angela Prudenzi e chi più ne ha più ne metta, magari anche qualche bel collegamento da Cannes, chissà. A domani, ciao.
Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on air festival of Venice.
Fred Film Radio, z vami są Bor Kruterzy.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.